your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
.15:09 radiocittaaperta.it in diretta giovedì 2 gennaio 2025. Chissà quante volte mi sbaglierò e continuerò a dire 2024, però insomma penso che sia un errore comune. Torniamo in voce dopo gli spot di metà trasmissione e sovrapponendo la mia voce all'ascolto di questa Bedlam Blues, che appunto è una compilation uscita lo scorso anno per conto della Red Hot Organization, un'organizzazione che molti ricorderanno, una specie di onlus che si occupa della cura dell'AIDS. Ha pubblicato vari album, alcuni molto celebri, con artisti come Nene Cherry, addirittura U2, eccetera eccetera. Tutto questo però non ci deve distrarre dall'inizio importante di questa seconda metà della trasmissione, perché con molto piacere accogliamo nella prima puntata dell'anno un ospite quanto mai illustre. Massimiliano Viel, ci sei?
Sì, ci sono.
Allora, tanti saluto, auguri, ciao. Ben trovato. Massimiliano Viel, compositore, musicista, ricercatore, didatta, collaboratore con ensemble che hanno a che fare con la musica più importante del XX e del XXI secolo, a partire da Karlheinz Stockhausen. Insomma, di cose di cui occuparsi Viel ne ha parecchie, però in questo caso noi lo abbiamo, tra virgolette, disturbato, perché appunto è autore di questo libro intitolato Ascoltare tra musica, percezione e cognizione, uscito per la Shake Edizioni, della quale ogni tanto parliamo perché tra le pubblicazioni ce n'è sempre qualcuna che desta il nostro interesse. Innanzitutto, insomma, grazie per essere qui con noi e una domanda sopra le altre, diciamo, una domanda che mi sorge spontanea, come direbbero alcuni. È cambiato l'ascolto, cioè questo è un libro recentissimo, no? Però mi viene da pensare che, vista la velocità con la quale la tecnologia e, diciamo, anche la società odierna fagocita tutto e travolge tutto, mi viene da pensare come se ci sia sempre bisogno di fare un po' il punto della situazione, perché l'ascolto, che spesso e volentieri è molto distratto, molto superficiale, molto frenetico, è qualche cosa di cui è sempre più difficile, come dire, dare una definizione, no?
Certo.
Dicevo appunto, per l'appunto sembrerebbe quasi come se questo libro già necessitasse di qualche piccola postilla o di qualche aggiornamento, perché ovviamente i discorsi sono generali, riguardano l'ascolto più propriamente classico, tra virgolette, però c'è un ascolto molto sminuzzato, frammentario, che ci travolge quotidianamente, del quale forse non faremo mai in tempo ad accalappiare la fuga, ecco.
Dunque, innanzitutto buon anno a te e agli ascoltatori, ovviamente.
Grazie.
Allora, in realtà questo, sì, l'ascolto è cambiato tantissimo, poi quale ascolto? Perché noi stiamo parlando dell'ascolto del, non so, europeo medio, non lo so.
Sì,
L'ascolto cambia a seconda dell'età, della cultura, e anzi una delle idee più importanti che voglio esprimere con questo libro è che gli ascolti sono tantissimi, non c'è un ascolto.
Giusto.
In particolare però voglio dire che questo libro si occupa di individuare, combatte in un certo qual modo, reagisce al fatto che nella musica di tutti i tipi, ma ovviamente specie quella che ho frequentato tanto, ma non solamente, cioè la musica contemporanea, hai citato Stockhausen, eccetera. Dell'ascolto si parla troppo poco, il che è strano, perché se si parla di musica allora l'ascolto è chiaramente un qualcosa di molto
legato,
connesso.
Certo.
Perché non se ne parla? Perché in realtà quando se ne parla, si parla di un ascolto legato all'estetica, alle pratiche compositive o di produzione del singolo compositore, in cui magari, come certi compositori, viene detto: ma l'ascoltatore è libero di seguire quello che succede nella mia musica, così, no? Cercando di costruirsi del senso da sé. Ecco. Io, avendo studiato composizione negli anni 80, in cui veramente si era in preda a una caterva di discorsi di questo tipo, ho cercato di capire se fosse possibile trovare un modello, una descrizione, io la chiamo una narrazione dell'ascolto, che fosse prima degli ascolti estetici, culturali, eccetera. Allora, anzi, addirittura non soltanto della musica, ma anche del parlato, dei rumori che ci circondano. Cioè, se si potesse caratterizzare l'ascolto in modo da poi capire tutti gli altri ascolti che cambiano nel tempo. Quindi,
diciamo,
in
gli ascolti, senso, per così dire, indotti, quelli che potrebbero essere quelli provocati,
sì,
da un, diciamo, da un evento che ti stimola ad ascoltare,
sì,
insomma.
Allora, c'è un tipo di ascolto che è proprio, appunto, quello originario, vorrei chiamarlo, che è quello proprio legato alla formazione dell'esperienza, che è diversa per ogni singola persona e dipende dalle tecnologie, dal repertorio, da tante cose, no? Dalla cultura, essenzialmente. E in contatto, quindi, con questa, diciamo, a partire, cioè, da questa esperienza, vengono creati, messi in atto degli ascolti che sono per ogni persona diversi, no? In particolare, però, io mi piace dire che stiamo andando verso un ascolto tattile, diciamo. Cioè, oggi la musica sembra più indossata, esibita come un orecchino, come un tatuaggio.
Sì, un monile, no?
Sì, perché comunque siamo ora, proprio nell'esplosione delle nicchie portate dalla cultura di massa, la musica è diventata uno strumento di formazione dell'identità, no? E quindi di un'identità che ognuno considera originale, ma come ben sappiamo, come spesso succede, sono identità standard a volte, no? Relative appunto a una comunità, a una collettività di qualche tipo, insomma.
Certo,
ecco.
La cosiddetta civiltà, ecco. No?
Sì, quindi oggi capita, per esempio, che insultare, nel senso parlare male, non stimare un cantante, un autore, eccetera, alla fine risulta con l'offendere tutte quelle persone a cui invece piace, no? Che è abbastanza curioso, perché un conto è il cantante, un conto è il rapporto che ha ogni singola persona. Quindi, siccome il cantante diventa l'effigie dell'identità, allora insultare, parlare male di un cantante significa parlare male poi di tutto il resto.
Accaduta, certo,
veste,
a cascata, certo.
Ecco, e questa è una cosa piuttosto curiosa, diciamo. Ecco.
Sì, poi soprattutto in un'epoca in cui ormai attraverso i social si è portati inesorabilmente a fare classificazioni tra buono o cattivo, tra giusto e sbagliato,
certo.
Come se tutto fosse facilmente riconducibile ad un calcolo binario, no? O da una,
sì,
parte
è una
o dall'altra.
È una lotta di identità, essenzialmente, no? Quindi, quindi appunto i gruppi sociali, eccetera, si identificano. Io cito sempre un meme vecchissimo ormai, però lo cito da tanto tempo perché è molto indicativo, una battuta che dice: se ci devono mettere in prigione perché scarichiamo musica, che almeno ci dividano a seconda dei generi.
per lo meno, così almeno ci troviamo in buona compagnia, per così dire.
Eh sì, perché, che ne so, adesso scherzo, però tipo gli amanti della house odiano gli amanti della techno, perché odiano la techno, e viceversa, eccetera, eccetera. Adesso.
Oh, tra le domande che poi tra l'altro fanno parte anche un po' dell'introduzione di questo volume, ricordiamo ascoltare tra musica, percezione e cognizione, e abbiamo ospite Massimiliano Viel, c'è una domanda che sembra, insomma, nella sua semplicità sembra quasi scontata, ma è praticamente l'essenza di tutto il libro, no? Tu appunto parli del fatto che la domanda con la D maiuscola è: che effetto fa ascoltare? Cioè cercare di tradurre in parole e in spiegazioni qualche cosa che, diciamo, è indescrivibile, se vogliamo. C'era, certo. Non mi ricordo chi diceva che parlare di musica è come danzare di architettura, forse l'aveva detto
Frank Zappa, chi l'abbia detto. Appunto. Dicono Frank Zappa, ma pare che
vabbè, ci interessa poco, però insomma, ecco, la sostanza è quella, cioè effettivamente ci troviamo poi a fare una, come dire, una disamina di qualche cosa che è impossibile, se vogliamo, definire. Soprattutto, come dici nel paradosso nel libro, cioè chi ha una persona che abbia un profondo deficit uditivo fin dalla nascita ovviamente non riuscirà, con tutta la fatica che possiamo fare nello spiegarglielo, a capire che effetto fa ascoltare, no?
Sì, beh, certamente questo è un mio trucco, se vogliamo, che è quello di spostare il discorso sull'ascolto sull'esperienza dell'ascolto, ed è proprio, cioè, quello che sarebbe nella filosofia della mente spesso viene chiamato lo stato qualitativo, fenomenico, il qualia si chiamano, proprio come termine filosofico, cioè che nascono poi, diciamo, con il massimo emblema quell'articolo di Nagel che dice come ci si sente ad essere un pipistrello, no? Che è un po' come dire come ci si sente ad ascoltare. Ecco, una cosa indescrivibile perché è radicata in ognuno di noi, e questo io lo chiamo trucchetto, perché spostare sull'esperienza ci permette di schivare tutte quelle trattazioni possibili, ce ne sono tantissime, che invece utilizzano dei garanti, cioè delle discipline come la neurologia, allora l'oggetto d'ascolto come analizzato attraverso le neuroscienze, oppure l'oggetto, ma anche senza oggetto, comunque l'ascolto visto attraverso i parametri e gli elementi della musica che viene scritta, no? Allora, come faceva Riemann, per esempio, e come spesso si fa, no? Quindi si parla di ascolto di melodie, ma uno deve anche capire cos'è una melodia, come ha fatto a scoprire. Non si nasce sapendo cosa sono le melodie. Ecco, allora portare sull'esperienza ci mette in quella situazione di dover capire, cioè prima di ogni studio, di ogni disciplina, di ogni scienza, di ogni formazione dell'esperienza, cosa vuol dire ascoltare. E la seconda parte del libro è proprio dedicata a individuare degli elementi che sono di base, appunto, cioè l'esperienza della distinzione in primo luogo e l'esperienza del riconoscimento, cioè di sentire, accorgersi che si sta ascoltando qualcosa che si è già sentito prima, per esempio una parola, per esempio, no?
Certo.
O un tema, qualsiasi cosa, insomma c'è una vasta gamma.
In buona sostanza la differenza, ecco, tra udire e ascoltare, grosso modo, no?
Qua no. Si apre
un universo
da Pierre Schaeffer, che ha escogitato i suoi tipi, i suoi quattro ascolti, che magicamente corrispondono ai quattro verbi francesi, ma ogni nazione, ogni linguaggio ha i suoi sinonimi dell'ascolto, e quindi alla fine ognuno pensa nella propria lingua che le possibilità, le modalità, no, non è modalità, è proprio il tipo di ascolto sia legato al modo in cui ne parla, no? E quindi ai sinonimi, però appunto ogni linguaggio ha sinonimi diversi, ci sono per esempio sentire è anche legato in spagnolo, per esempio, ma non solo, al dispiacersi, no? Oppure, quindi sentir in spagnolo vuol dire anche dispiacersi, oltre che sentire stesso generale.
Senso,
no?
Certo.
Ecco. Vabbè,
comunque diciamo che sì. È una materia, se vogliamo, anche di difficile manipolazione, perché ovviamente parlando di qualche cosa che non è tangibile, che non è visibile, che comunque è sempre presente, ce ne accorgiamo in quei rarissimi momenti che poi di silenzio assoluto non possiamo mai parlare, no? Però quando c'è quel momento in cui magicamente, che ne so, stai sul cucuzzolo di una montagna, oppure molto più banalmente ti sei messi i tappi alle orecchie perché devi dormire, sono quei momenti in cui anche in quel momento pensi al suono, quello che non c'è, quello che non ascolti o quello che in quel momento ti manca, no?
Certo, ma poi soprattutto dopo la famosa esperienza di Cage nella camera anecoica, in cui ha scoperto che il silenzio non... Allora, camera anecoica è un luogo che è stato costruito apposta per eliminare tutti i riflessi delle pareti, è insonorizzato, quindi se uno entra in questa stanza per fare registrazioni o fare esperimenti, misurazioni, eccetera, lì ci dovrebbe essere il silenzio assoluto, perché certo, lì non c'è, se uno sta zitto, diciamo, non ci dovrebbe essere alcun silenzio, ed è la sensazione veramente strana. Io ci sono stato a quella dell'IRCAM di Parigi ed
che,
è veramente...
Che cosa hai provato?
No, allora c'era una vecchia pubblicità, una delle più stupide degli anni 80, di una crema anti brufoli, che finiva con questo slogan veramente imbarazzante che diceva provo una sensazione come di assorbimento. Ecco.
Ah sì, ho capito a cosa ti riferisci.
Hai capito qual era?
Clairasil, vabbè, una cosa.
Diciamo i prodotti che forse non esistono.
Era Clairasil, non so come si chiama.
Ecco, bravo.
Vabbè.
E allora è quella un po' la sensazione.
Ma cioè, ci si sente male, tra virgolette?
No.
Che hai provato?
È un mito. Allora, è come dire un silenzio assordante, ok? È curiosa come sensazione. Ma perché? Perché in realtà quello che aveva sconvolto Cage è che lui sentiva comunque un rumore un po' basso e un rumore molto acuto, tipo quello di certi neon, per dire, no? E allora lui era sconvolto e diceva, ma come? Non c'è silenzio. È andato dal tecnico e quello gli ha detto, sì, è normale. Il rumore basso è prodotto dal sangue che circola e il rumore acuto è prodotto dai neuroni, ecco, senza entrare nei dettagli. Allora lui ha detto, ma cavolo, vuol dire che non ci sarà mai silenzio, perché è il nostro corpo vivo che produce
suoni. È già rumoroso, certo.
Sì, solo che viene nascosto da tutti i suoni che sentiamo,
che ci circondano, certo.
La cosa che mi fa molto ridere è che Cage, per Cage è stata una cosa, una scoperta sconvolgente, ma per il tecnico era una roba normale, no? Dice sì, vabbè, lo sapevamo già, grazie, no? Invece Cage ha creato da questo brano nasce anche 4 minuti e 33 secondi, sì,
certo.
Il brano mitico,
una appunto. Cosa che ti domando è quando ti è capitato di parlare di questo libro, quali sono state le domande più curiose oppure le domande più stimolanti che ti sono state fatte? Qual è stata magari la domanda più difficile, se ce n'è stata qualcuna? Insomma, un argomento del genere che sembra, ripeto, come parlare di aria fritta, adesso scusami l'accostamento, sì. Però è qualche
ma
cosa
mi sarebbe piaciuto di più dire come parlare d'amore, perché l'amore anche quello, come fai a parlarne,
certo,
no?
Poi, però se ne forse siamo tanto. Più abituati a parlare d'amore, anche
esatto.
Se non ne sappiamo parlare probabilmente.
Esatto.
E tu hai trovato un argomento sul quale c'è meno letteratura, quindi...
certo, giustamente.
E quindi insomma, quali sono state le reazioni, se c'è stato qualcuno che ti ha spiazzato, qualcuno che ti ha arricchito, qualcuno che ti ha fatto imbestialire? Raccontaci qualche cosa della tua percezione del libro.
Ma allora, intanto però devo dire che fino ad ora non ho avuto tanto modo di fare presentazioni di questo tipo, anche perché oltretutto sono stato molto più dedicato alle presentazioni dei libri della collana che dirigo per la Shake, e quindi soprattutto in quest'ultimo periodo.
I classici della nuova musica, giusto?
Esatto, che è uscito diciamo quasi in contemporanea al mio libro, con il libro di Stockhausen, cioè
bellissimo,
il primo libro dei
sì.
testi di Stockhausen, e quindi chiaramente
Ubi Maior, come si suol dire.
Esatto, esatto, anche perché appunto la necessità del libro era impellente, non lo so come dire, ecco, mancava veramente questo libro. Il mio testo invece vuole essere proiettato più a lungo, non so,
diciamo a lento rilascio, come si suol dire.
A lento rilascio, esattamente. Anche perché comunque il libro, come avrei visto, è molto denso,
sì.
e pieno di suggerimenti per ricerche future che spero che oltre a me, insomma,
verranno scatenate. Certo. Tra
esatto,
l'altro poi, anche, come raramente accade, io ho trovato molto interessante anche il fatto che magari già semplicemente andandosi a guardare i capoversi, oppure diciamo i paragrafi, i titoli dei paragrafi, uno può trovare la maniera di non necessariamente va letto da cima a fondo, nel senso che può essere
sì.
benissimo spacchettato, se mi permetti questo termine.
No, è vero, sono d'accordo, perché appunto è pieno di riferimenti, di suggestioni
che possono vivere autonomamente, se vogliamo,
sì,
anche
sì.
se ovviamente poi insomma certo. dovrebbero portarti a completarne la lettura, giustamente.
Quindi semmai ovviamente la questione più ardua di questo libro è se è un libro tecnico oppure accessibile a un pubblico ampio, e qua insomma, parliamoci chiaro, questo libro deriva dalla mia tesi di dottorato, che era fatta in tre parti, di cui in questo libro ci sono solo le prime due, e riscritte, migliorate, aggiornate, eccetera. E la terza parte era la parte che riguardava diciamo le applicazioni. Quindi applicazioni di analisi musicale, di didattica della scrittura musicale, sulla critica del termine del paesaggio sonoro, su installazioni e brani che avevo creato io. Ecco, chiaramente.
Io volevo, diciamo, sì. al netto del fatto che insomma poi ognuno potrà ritenere questo libro per addetti ai lavori, oppure per, diciamo, per una lettura più nazional popolare, se mi permetti questo termine.
Sì.
Però non ritieni, e questa è una domanda forse retorica, che proprio per quello che dicevo all'inizio ci dovrebbe essere un'educazione all'ascolto? Io parlo in generale, cioè io parlo anche di educazione,
certo.
nel senso di ascoltare di più quello che ci viene detto. Io adesso parlo proprio di distrazione alla quale siamo inevitabilmente portati e condizionati. E ci dovrebbe essere un pochettino.
Un pochettino, dovrebbe essere fondamentale, perché
c'era una frase della voce della luna, te lo ricordi come finisce, se non sbaglio, che la necessità di fare tutti un pochettino più silenzio, di non parlare uno sopra l'altro, di non far
certo,
finta di ascoltare, vabbè. No?
Sì, no, l'educazione è fondamentale, perché l'ascolto è, diciamo, il modo in cui noi pratichiamo uno dei sensi primari, cioè appunto l'udito, l'ascolto, no? E questo si pratica attraverso lo sviluppo di una sensibilità. Sensibilità vuol dire capacità di distinguere, okay? Capacità di andare nei dettagli, di vedere quello che c'è nel suono che ci circonda, ma qualsiasi suono, nel modo di parlare, nel rumore, nell'inquinamento sonoro, per
acustico,
esempio,
certo.
O ecco, eccetera, eccetera, e anche ovviamente della musica, lo sviluppo di un ascolto critico. Invece, ovviamente, proprio per come è strutturata, diciamo, la frequentazione, a volte proprio obbligatoria, di quello dei suoni che ci circondano, cioè, noi tendiamo naturalmente a sederci su quanto ci propongono, tanto più che nel pop ovviamente il testo spesso, e anche nel pop italiano, che è l'italiano, certo, ovviamente, certo, è anche molto importante, e il testo viene veicolato dal suono, ma non è suono e basta, chiaramente.
Ecco. No, io, sai, mi viene una riflessione, no? Io avevo un caro amico che aveva un piccolo negozio di fumetti e lui si era trovato costretto a mettere un impianto di musica nel suo negozio, perché era come se il silenzio mettesse paura ai clienti, quindi invece il fatto di avere questo tappeto sonoro assolutamente non funzionale all'acquisto, cioè non è che sai un negozio di dischi,
La Muzak,
bravissima, diciamo, sì. Oppure magari quella di Brian Eno, la Ambient Music, ma qui lì era proprio semplicemente una radio che trasmetteva qualsiasi cosa, però se poi il ragazzo con la ragazza entrano nel negozio, dovevano farsi una confidenza, dovevano fare un commento, oppure semplicemente completare il discorso che stavano facendo prima di entrare, se c'è il silenzio non si sentono a proprio agio e quindi magari sono portati a stare meno dentro il negozio. Questa è una cosa ovviamente legittima, ma a mio avviso aberrante, non lo so, imbarazzante, insomma, che poi è quello che succede nei centri commerciali, in tutti i posti dove siamo, negli ascensori, insomma. Questa è una cosa che in qualche maniera andrebbe governata. Io non lo so, io sono abbastanza, a disagio quando racconto queste cose, quando me le raccontano, quando assisto ad episodi del genere. Quindi questo tuo libro, secondo me, andrebbe usato proprio in questo senso, cioè nel senso che al netto delle domande che pone, che insomma sono domande quasi, come dire, filosofiche, se vogliamo, che siamo quasi a livelli da dove veniamo, dove andiamo. Però ecco, dovrebbero stimolare ad una maggiore attenzione all'ascolto, cioè proprio ad avere
la curiosità,
un atteggiamento anche di rispetto religioso, quasi, insomma, come si dovrebbe avere avvicinandosi. Cioè, voglio dire, uno non è che va a vedere la Gioconda urlando, insomma, quello che intendo dire, cioè che c'è una forma di rispetto che abbiamo quasi culturalmente indotta, no? E quindi una forma di rispetto, se ne so, davanti alla Pietà di Michelangelo, a parte che dentro una chiesa, ovviamente. Però intendo dire, ci sono dei riflessi condizionati che in qualche maniera abbiamo immagazzinato, no? Io parlo sempre poi della cultura occidentale, di quella che potrebbe essere il riferimento della nostra vita. Però ecco, una cosa del genere riguardo la musica è, secondo me, non dico altrettanto importante, ma io addirittura direi più importante, perché riguarda qualche cosa che appunto che non vedi, non tocchi, ma è lì.
È parte della nostra identità, di quello che siamo. E allora bisognerebbe prima di tutto combattere uno dei dogmi della cultura di massa, e cioè che la musica è divertimento o intrattenimento.
Bravo.
Cioè, sì, è ovvio che uno può divertirsi, ci può ballare sopra, può fare tante cose con la musica, ma non è la sua funzione primaria. Non è
non nasce per quello, diciamo.
No, cioè, è anche quello, ci manca, e va benissimo usarla, però non ci si può limitare a questo, perché sennò significa limitare la formazione del proprio essere, diciamo.
Ma poi, secondo me, anche semplicemente limitando il ragionamento alla musica, è un approccio sbagliato, nel senso che io, per esempio, non riesco a capire, forse proprio perché per me la musica ha tutto un altro significato, ma non voglio fare lo snob o quello che si crede chissà chi, però voglio dire, quando dice a me la musica piace tutta, cioè quelle definizioni che è come se tu dicessi a me piace mangiare, no? Che vuol dire tutto? Che vuol dire? Ti piace mangiare lo zucchero a cucchiaiate oppure insomma qualcosa di un pochettino più elaborato, e quindi questo atteggiamento grossolano, questo atteggiamento assolutamente tra l'altro consumistico, esageratamente consumistico, certo, non aiuta proprio un
no, no. secondo me aiuta il mercato, aiuta quelli che vengono.
Ma neanche tanto, perché poi voglio dire, il mercato uno lo può anche stimolare con altri tipi di...
No, io non parlo del mercato in generale, parlo del mercato di quelli che vendono un certo tipo di musica.
Diciamo il marketing in più in generale. Certo,
è una forma di marketing essenzialmente.
Sì. Senti, Massimiliano, purtroppo, come dico in questi casi, il tempo è tiranno. Qui potremmo fare ore e ore di trasmissione e la cosa sarebbe comunque senza soluzione di continuità. E un'ultima riflessione che ti senti di dare a chi ascolta questa trasmissione, magari potrebbe essere, come dire, giustamente spronato e stimolato a leggere il tuo libro. Se puoi dire una specie di piccolo spot.
No, oddio, non ho pronto lo spot. Però, chiaramente, scusa che mi sta chiamando. Eccomi qua. L'idea importante è che la musica, il suono, il mondo del suono è un mondo di una vastità immensa e che il piacere di ascoltare è una cosa bella, ma bisogna anche imparare a fare uno sforzo curioso, preso a piccole dosi ovviamente, eccetera, ma di ascoltare cose che normalmente non piacciono, oppure sarebbe l'ideale, però insomma capisco che sia difficile, oppure comunque esplorare liberamente cose che normalmente non si ascoltano.
Una specie di disciplina o di allenamento, no?
Esatto, ma perché questa cosa praticamente ci migliora, migliora il nostro rapporto col mondo, ci toglie le fette di salame sugli occhi, non so come dire.
Di prosciutto dalle orecchie.
O sulle orecchie, sì, esatto.
Bene, mi sembra un ottimo, diciamo, viatico per la lettura di questo libro e soprattutto per avere un pochettino più di accortezza e di attenzione in questi che possono essere dei gesti decisivi nella qualità della vita, no?
Esatto.
Del rispetto reciproco. Allora, ringraziamo Massimiliano Viel, autore di questo bel libro Shake Edizioni, Ascoltare tra musica, percezione e cognizione. Ricordiamo appunto che Massimiliano è anche il curatore della collana Classici della Nuova Musica Shake Edizioni, una casa editrice indipendente che suggerisco di andare ad approcciare nel catalogo perché è piena di stimoli e di letture con punti di vista originali e particolarmente, come dire, accattivanti. Quindi grazie ancora Massimiliano.
Grazie a te.
E buon ascolto, oltre che buon anno ovviamente.
Ok, allora a presto, alla prossima.
Molto bene, saluto grazie ancora, auguroni.
Ciao.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.